6 di sera magazine.
Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo la scrittrice Antonella Lattanzi. Antonella Lattanzi che il 28 marzo sarà ospite degli eventi Monte Verità. Tra le voci più intense della sua generazione, la Lattanzi porta sulla pagina sentimenti complessi e contraddittori, con una lingua vivace, capace di tenerezza e ferocia. Il suo nuovo romanzo si intitola Chiara, edito da Einaudi, e racconta un legame assoluto, un'amicizia nata nell'infanzia, un patto d'amore che prova a resistere alla violenza delle famiglie di origine e alle fratture dell'età adulta. Un romanzo che unisce dolore e poesia, mostrando come la salvezza possa convivere con ciò che ferisce. Buonasera e benvenuta Antonella Lattanzi.
Buonasera e grazie dell'invito.
La prima domanda che vorrei farle è perché ha deciso di ambientare il romanzo a Bari. Bari è la sua città natale, dove è cresciuta fino a 17 anni, poi è andata a vivere a Roma, ma appunto io volevo capire se c'è qualcosa di, come dire, autobiografico in questi due personaggi, oppure se è la storia di qualcun altro.
Allora, io volevo scrivere questo romanzo, penso, da quando avevo l'età di Chiara e Marianna, quindi diciamo dai miei 17-18 anni, perché penso che si parli molto poco dell'effetto della violenza familiare sui bambini. Cioè, si pensa magari all'uomo che picchia la donna, che va benissimo, ma chi ci pensa a questi bambini che soffrono questo danno? Perché si dice sempre, e va bene, e lo accettiamo, che i genitori amano i figli nonostante tutto, ma nessuno, siamo tutti figli, e nessuno dice mai che noi figli amiamo i genitori nonostante tutto. Mi sembra molto importante raccontarlo. Però non avevo le parole, perché un libro per me non è la trama, ma è come lo scrivi, lo stile che usi, il montaggio, sono tutte cose importanti. Non riuscivo a trovare un ingresso in questa storia. Poi ho scritto Cose che non si raccontano, che è il mio libro precedente a questo, che è il primo, e spero unico, perché spero che non mi succederà più niente di così brutto, libro autobiografico in cui uso l'io narrante, di cui ho avuto sempre paura, perché la terza persona ti aiuta a non essere enfatica, vittimista, che sono cose che io odio nella vita e nei romanzi. L'io narrante è invece più difficile, perché scavi così tanto nell'io del tuo personaggio che rischi di arrivare al tuo io, che invece non devi raccontare, devi raccontare quello del personaggio. Però usando l'io narrante in Cose che non si raccontano, ho capito che questa storia andava raccontata dal punto di vista di Marianna, perché mi piace tanto l'idea che un io narrante ti racconta una storia parziale. Cioè, io la racconto così, ma magari non è andata così. Questa cosa mi interessa molto, e mi interessa molto il fatto che tu non puoi entrare nella testa degli altri personaggi. Quindi, mentre Marianna si innamorava di Chiara, io mi innamoravo di Chiara e pensavo a questo grande enigma che si chiama Chiara. Quindi, per rispondere alla sua domanda, io sono sicuramente una Marianna, sono sicuramente una Chiara, ho avuto delle Chiara e delle Marianna. Ho deciso di ambientare il libro a Bari negli anni 80-90 perché è il posto dove sono cresciuta, nella periferia brutta di Bari degli anni 80-90, ma non ho raccontato né il sud né la periferia, perché mi interessava più che altro raccontare, sperare di raccontare la tua infanzia, la tua adolescenza e questo mare ventoso che si abbatte sulle persone. E quindi sì, ho scritto sud, ho scritto Bari, ho scritto, però se lei ci pensa non ci sono tanti riferimenti veramente né alla periferia né al sud. Perché Marianna e Chiara vivono due tipi di violenze familiari, Chiara, una violenza, diciamo, tradizionale, nel senso che il padre picchia la madre, lei e le sorelle. E penso che sia giusto, quindi non ci fa neanche una domanda sulla violenza. Il padre di Marianna è un mostro tipo film horror o libro horror. Cioè, la casa è bellissima, sono tutti biondi, hanno un labrador biondo, hanno tanti libri, sono atei, i genitori organizzano le feste migliori della città di Carnevale e se lei chiede una bottiglietta d'acqua gliene comprano 500 pensando che l'amore si possa comprare con i soldi e con le cose, ma le vogliono tanto bene e le ripetono che le vogliono tanto, 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 tanto bene, ma poi le dicono: non mi sembrerebbe mai avere figli perché i figli ti rovinano la vita. Il padre di Marianna è un mostro perché è un uomo molto affascinante, di cui tutti si innamorano, e che non si mostra nel suo essere mostro quando vuoi tu, ma quando vuole lui. E la caratteristica principale del disagio mentale è che è improvviso perché si attacca a un pensiero paranoico che stai facendo tu, quindi la persona che sta davanti a te non può capire cosa dice, che ti scatena questa rabbia, e invece di picchiare la figlia fa male a se stesso. Quindi è un autolesionista che crea molto più dolore perché c'è questa parola che aleggia sopra la testa di Marianna, che è ingrata, perché nessuno si rende conto di cosa fa il padre. Quindi queste due bambine non raccontano quello che succede e poi si vedono. Ed esistono, quindi sicuramente c'è qualcosa di me dentro, come sempre, diciamo, nei romanzi. E però c'è anche l'invenzione, perché io penso che le due cose più belle, dei due strumenti più belli della letteratura siano la reticenza, che è sensualità, e la fantasia.
E queste due bambine, che tra l'altro sono molto diverse l'una dall'altra, decidono di non guardare al dolore e alla violenza che subiscono in famiglia e hanno queste madri che non sono in grado di difenderle in fondo.
Sì, questi sono due aspetti per me importanti. Da un lato è il rifiuto del dolore, che però non è rimozione, perché la rimozione può arrivare fino a un certo punto, poi diventi privo di empatia nei confronti degli altri se rimuovi tutto. Invece loro, appunto, nella reticenza, che per me è un personaggio del libro e quindi tutta la scrittura del libro è improntata sulla reticenza, loro scrivono sotto consiglio di Chiara, che sembra il personaggio meno ribelle della storia, che per me invece è il più ribelle perché sono consapevole. Chiara propone a Marianna di scrivere delle lettere ogni sera in cui loro dicono tutto quello che è capitato, e quindi il padre ha picchiato, il padre si è fatto male, quindi questo dolore esiste. E poi prendi la lettera, non la rileggi, la mattina dopo la dai alla tua amica, che sa benissimo cosa ti è successo perché loro due si sentono sole. Perché quando hai un dolore ti senti molto solo, e loro non hanno le famiglie come le altre, non hanno la mamma che le abbraccia, il padre che le porta a fare un giro, pensano di essere sole, e non esprimono la loro solitudine e non esprimono il dolore che c'è in casa. Grazie a un evento, un'azione ribelle, ancora una volta di Chiara, che spezza un panino con la frittata e lo dà a Marianna, loro diventano amiche. Quindi queste due bambine, che pensano di essere le uniche a soffrire e ad avere un mostro, capiscono che hanno un mostro in comune, la cultura del dolore.
Infatti, questo romanzo racconta appunto la storia di un'amicizia al femminile, un'unione unica tra due bambine che poi diventeranno anche adolescenti e poi anche adulte, e grazie a questo rapporto riescono ad affrontare la violenza che appunto, come detto, caratterizza le loro vite. E però il suo romanzo restituisce anche momenti di incanto e di amore. Come riuscite a dare forma a questo delicato equilibrio tra luce ed ombra?
Questa forse è la cosa più autobiografica del libro, perché io sono una persona profondamente triste che si sveglia la mattina e dice: oddio, moriremo tutti, la vita è orribile, ho sbagliato tutto, non riuscirò mai più a scrivere un romanzo e così via, ma non lo accetto, non accetto questa cosa. Io cerco profondamente e totalmente l'energia vitale, e il sole, e la luce. Ed è quello che ho cercato di instillare in tutti i miei romanzi, anche in cose che non si raccontano, che è profondamente triste, ma è anche, mi dicono, divertente e pieno di luce, perché appunto, secondo me, noi ci colpevolizziamo tanto, pensiamo sempre abbiamo sbagliato, non siamo abbastanza bravi con i nostri genitori, non siamo abbastanza bravi sul lavoro, abbiamo sbagliato, e questa è una cosa che per esempio mi caratterizza. E invece forse ci dovremmo un po' perdonare e dirci già che siamo bravi, che siamo vivi, che riusciamo a essere vivi. E quindi io volevo raccontare la luce e non il buio, quando le dicevo della scrittura omertosa. È un libro che va a togliere moltissimo, c'è cioè molta reticenza. Per esempio, a un certo punto, lei quando è adulta ricorda che i genitori le dicono non bisognerebbe mai avere figli perché i figli ti rovinano la vita. C'è scritto punto, e poi c'è scritto e infatti punto. E non c'è scritto se lei ha cercato di avere figli, non li vuole, li ha adottati. Non c'è scritto perché vorrei. Ho molta fiducia nell'intelligenza del lettore, nell'empatia del lettore, e quindi vorrei che il lettore ci mettesse la sua vita lì dentro e vorrei che dopo anche un viaggio, che può essere questo di Chiara, o per esempio quello di cose che non si raccontano, con momenti difficili, uno uscisse dal romanzo e fosse più felice perché si è ritrovato e ha detto sono anch'io come te. E questa cosa per esempio mi succede molto su Instagram. Ultimamente una persona mi ha raccontato la sua esperienza e poi mi ha scritto: forse tu non mi leggerai mai, ma io dovevo scrivere alla persona che mi ha salvato. Questa è una cosa bellissima.
Senta, Antonella, scegliere l'infanzia corrisponde ad una precisa visione della nostra, diciamo, parabola esistenziale. Tutto nasce e si determina nei primi anni, di vita. E poi c'è quasi una sorta di colpa originaria che a fatica si riesce a espiare. Quando sono grandi, le due protagoniste portano con loro un trauma.
Sì, appunto, come le dicevo all'inizio, io volevo raccontare proprio questo, che, di cui non si parla mai, che non è un abuso sul figlio, nel senso che c'è uno stupro, ma è un abuso. Il troppo amore è un abuso. Il super affetto è chiaro che sta lì a compensare qualcosa che non va. E infatti è così. Io volevo raccontare appunto quello che io chiamo il danno. Il danno che una famiglia, come diremmo oggi, disfunzionale, tossica, fa sul figlio, perché le racconto un'immagine che mi ha inseguito per tutta questa storia e che mi ha raccontato una psicologa. E mi ha detto che quando noi nasciamo, qualcuno ci allatta, quindi dovete immaginare questo braccio col bambino sopra. La famiglia tradizionale non c'entra niente, ti può allattare tua madre, tuo padre, un signore per strada, un'ostetrica, non c'entra la figura della maternità o della famiglia, però quella persona ti sta allattando e ti allatta o al seno o col biberon. Se quella persona in quel momento ti vuole, che non vuol dire ti vuole per sempre, ma è contento, istintivamente, mentre ti allatta, ti guarda e ti sorride. E quello è il primo contatto, aggancio visivo del bambino che non sa cos'è uno sguardo e non sa cos'è un abbraccio, ma come un cane, come un animale, lo capisce. E si aggancia a quello sguardo sorridente. E quello sguardo sorridente ti dice: io ti vedo, tu vai bene come sei. Qualsiasi cosa sarai, c'è una persona che sono io, che ti accetterà come sei. Ti vedo, esisti e vai bene come sei. Ma se mio marito mi sta per picchiare, io mentre allatto guardo indietro. Se mio marito si sta per fare del male, mentre allatto non guardo il bambino. Se ho una depressione postpartum, se per qualsiasi motivo ho un problema durante l'allattamento, non posso guardare il bambino e sorridergli. E queste sono persone non viste. E io
Queste due
mi
bambine
immagino.
sono due bambine non viste.
Sì, io mi immagino questo, mi immagino. che le persone normali sono delle silhouette piene, mentre quelli che non sono stati visti sono delle silhouette vuote e vivono solo grazie agli sguardi degli altri, al bene degli altri, e mendicano il bene degli altri. Infatti Chiara a un certo punto dice a Marianna: tu non vuoi bene alle persone, tu cerchi di succhiare l'amore di chi ti vuole bene, che è un po' come dice De André. Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai. E questo trauma è questa impossibilità di essere pieni, questa silhouette vuota che ogni giorno si riempie del bene, dell'amore, dell'approvazione, dell'accettazione degli altri e questa mancanza di autostima. È proprio il modo di stare al mondo perché nessuno ti ha visto.
Antonella Lattanzi, volevo sapere quando e perché ha deciso che la voce narrante sarebbe stata quella di Marianna.
Come le dicevo prima, avevo il terrore della prima persona, perché appunto odio l'enfasi del vittimismo, odio l'autocommiserazione, vorrei che il lettore avesse il suo momento, decidere il suo momento per piangere, per ridere, decidere se mi fa simpatico un personaggio o meno. Io penso che uno scrittore deve essere amorale e penso che la scrittura sia un grande atto di coraggio, perché noi ogni giorno ci diciamo delle bugie per vivere, per sopravvivere. E invece la scrittura te le denuda e tu scopri veramente chi sei perché qualcuno ti ha dato le parole. E è coraggioso farlo perché ti scopri, però poi ti senti appunto meno cattivo, meno solo, meno strano, meno pazzo. Ho deciso di parlare dal punto di vista di Marianna appunto perché, come dicevo prima, volevo raccontare Chiara. E la volevo raccontare però senza che noi potessimo sapere. E appunto a un certo punto lei, Marianna, dice questo enigma che si chiama Chiara. E lei prima parlava delle madri. Io ho deciso di non parlare delle madri, di farle sparire. Marianna non ricorda niente di sua madre. Dice, so che aveva la patente, deduco che aveva la patente perché andava a portare mio padre in ospedale. A un certo punto Chiara le dice, tua madre è bellissima, lei non lo sa. Perché quando tu stai in una famiglia in cui c'è un problema molto forte di violenza, non puoi amare, devi stare col corpo teso, con i pugni stretti e pensare a salvarti. E mi immagino, l'idea che mi immagino è una fortezza con un ponte levatoio. Se io abbasso il ponte, faccio entrare l'amore, faccio entrare anche il senso di colpa, la violenza, quindi non posso. E quindi non è che questi personaggi non amano le loro madri o le loro madri non amano questi personaggi. Li amano molto, ma non possono dirselo perché sennò crollano. E ho riflettuto, come penso si veda, tantissimo su tutti questi temi, perché da tanto che volevo parlarne.
E questo è un romanzo sulla paura, ma anche sulla salvezza. E c'è questa frase che le due bambine si dicono: giurami che se il terrore dovesse tornare, tornerai anche tu.
Allora, tra i vari riferimenti a cui ho pensato mentre scrivo questo romanzo, che avete già capito, sono Madame Bovary e Stephen King. Di Stephen King c'è in particolare due libri. It, che amo e non ne starò qui a parlare, se no non finisco più, è Il corpo. Il corpo è un racconto contenuto dentro una raccolta che si chiama Stand By Me. E il film che ne è stato tratto, che molti di voi avranno visto, si chiama Stand By Me. È la storia di quattro ragazzi, 4 o 5, non mi ricordo, che vivono nella periferia degradata, americana, sanno che c'è un corpo, c'è un uomo morto da qualche parte e non hanno mai visto un morto e vogliono vederlo. Sono dei ragazzini, hanno la stessa età di Chiara e Marianna quando sono poco più che adolescenti. Vanno a cercarlo e mentre fanno questo viaggio sulle rotaie per arrivare al corpo, ognuno di loro viene fuori, essendo maschi non se lo raccontano, ma in qualche modo viene fuori il trauma che hanno. Uno è stato picchiato dal padre, l'altro è il padre alcolista, quell'altro è il padre che ha fatto lo sbarco in Normandia e così via. Loro si conoscono durante questo viaggio e si vedono durante questo viaggio. E per me era importante una frase che non è del libro ma è del film, cioè non ho mai più avuto amici così, ma chi ne ha? E io ho visto questo film purtroppo da piccola e la scrittura e la la televisione, il cinema, mi ha fatto quella cosa che dicevo prima, farmi fare tipo un salto di 30 anni e mi ha fatto terrorizzare all'idea che non avrei mai più avuto amici così. Dall'altra parte c'è It, che racconta, come tutti sappiamo, il clown Pennywise, e ci sono questi cinque perdenti, così si chiamano, che devono combattere il male per salvare Derry, la città, ma per salvare il mondo. E a un certo punto ci riescono e si dicono: se dovesse tornare, noi torneremo, se lo promettono. Solo che quando noi siamo bambini siamo coraggiosi, quando siamo adulti siamo fragili, perché la vita ci ha insegnato la fragilità. E quindi la domanda che si fanno anche Marianna e Chiara: quando poi nell'età adulta il terrore torna, tu ce l'hai il coraggio di combattere ancora come hai combattuto da piccola, o non ce l'hai più? Mi sembra una domanda che ci riguarda.
Antonella Lattanzi, il suo nuovo romanzo si intitola Chiara, edito da Einaudi. Io ringrazio Antonella Lattanzi per essere stata con noi. Grazie.
Grazie
Sei di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo da Angelica Arbasini. L'augurio di una buona settimana.